15.03 in diretta su Zai Time. Inizia una nuova settimana qui in Via Nazionale 5. Riccardo Codomaccio con voi in diretta fino alle 16. Alla mia sinistra in cabina di regia il signor Flo. Alla mia destra la colgo Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Zai Time.
Che hai fatto? Sei cambiata?
Oh, te ne sei accorto?
Hai cambiato colore dei capelli.
Bravo, devo capire la voce che stai...
No, questo è Richard Benson, questo
ah,
è,
ecco, vabbè, un riferimento culturale altissimo.
Giusto. Giustamente Francesca non coglie i miei cavalli di battaglia, che ignora completamente ciò che faccio al di fuori
ma
di questa struttura.
Ma non è vero, non è vero. Francesca, potrei dire lo stesso del fatto che te ne sei accorto un'ora dopo.
Assolutamente
del mio cambio
no.
Tra rosso e moro.
Aspettavo di parlartene in diretta.
Wow.
Non volevo giocarmi lo scambio di opinioni in diretta.
Volevi vivere questa experience proprio.
Sì, assolutamente. Allora, devi sapere, carissima Francesca, che sono un fan gigantesco del rosso, quindi io sono sempre stato un tuo fan, ti ho sempre ritenuto giustamente una gnocca con il
grazie
colore rosso dei capelli. Purtroppo oggi crolla un sogno per quanto mi riguarda.
Sì.
Oggi purtroppo finisce l'epoca della
sogno.
Francesca Barbato rossa, e questa cosa mi getta in un tema di enorme sconforto, devo dire.
Base musicale che rende il dramma che stai vivendo in questi ultimi minuti.
Non quindi... riuscirò più a guardarti con gli occhi di prima. Questo chiaramente a Francesca interessa il giusto, schifandomi dalla
ma
Z.
Ma non è vero, ma mi dissocio
la
da questo giudizio.
La vera domanda che ti faccio è... Ma Darione, come l'ha presa,
cosa
signor
pensa?
Darione? Come
era
l'ha presa?
Stato avvisato, non gli ho fatto effetto shock because, ma l'ho anticipato.
Come mai hai cambiato?
Ma volevo tornare alle mie colorazioni naturali.
Che queste che hai, quelle naturali, scusami.
Sì, io sono castana in realtà.
Sei castana chiara, sparaflesciata?
Castana, e... questa base qua, questa è la mia, è il mio colore di base al quale sono tornata, mentre le mesh bionde è un po' un richiamo al passato. Forse tu mi hai conosciuto bionda effettivamente,
sì, vero,
prima di rossa.
Eri più chiara. Diciamo rispetto al rosso recente, ma insomma è un avvicendamento incredibile, è un passaggio di testimone che certifica l'entrata ufficiale nel 2024. Cioè, Francesca ufficialmente ha tagliato il traguardo del 2024 cambiando colore dei capelli. Allora, benvenuto 2024! Eccola qua Francesca, bene bene, Chiara Di Paola anche, speriamo commenti al più presto questo nuovo cambio di colore.
Gli ho dato un'anticipazione della giornata di ieri, perché con il fatto che io e lei ci rincontreremo secondo le nostre, i nostri conteggi forse a marzo, nello stesso giorno, ho detto no, non puoi aspettare un mese prima di vedere il mio cambio di colore, quindi ha ricevuto l'anteprima. E anche lei è rimasta un po' scombussolata, ecco,
va bene,
però
va bene,
contenta.
Questo ci sta effettivamente. Bene, bando alle ciance, dobbiamo assolutamente andare nelle tematiche, nel tema del giorno, quindi via. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't.
Come tema del giorno diamo uno sguardo a quello che sta accadendo a livello internazionale. Parliamo del caso Navalny, ancora mistero sul corpo. La Bild ha dichiarato morto poco prima di un probabile scambio di ostaggi. Ancora non si hanno notizie certe su dove si trovi il corpo di Alexei Navalny, deceduto venerdì in un carcere siberiano, e la famiglia non sa quando le sarà restituito. La causa del decesso è stata definita sindrome da morte improvvisa, anche se altre fonti dal carcere avevano parlato in un primo momento di embolia. Per la sua portavoce e per la famiglia si tratta in ogni caso di assassinio di Stato. Collaboratori di Alexei Navalny hanno reso noto che le autorità russe hanno negato alla famiglia del dissidente l'accesso alla sua salma per il terzo giorno consecutivo. L'indagine delle autorità russe sulla morte di Alexei è stata estesa, lo hanno detto gli inquirenti della madre dell'ex leader dell'opposizione, ricordiamo, deceduto in carcere venerdì scorso, secondo quanto riferito dalla sua portavoce. Oggi intanto il quotidiano tedesco Bild sostiene che l'oppositore russo sia morto forse poco prima di una sua possibile liberazione nell'ambito di uno scambio di detenuti tra Stati Uniti, Russia e Germania. Secondo la Bild era in programma uno scambio di prigionieri tra Mosca, Washington e Berlino. Putin voleva riavere l'assassinio di Tiergarten, un agente che aveva sparato a un oppositore del regime a Berlino nel 2019. Lo ha persino accennato pubblicamente in un'intervista con Tucker Carlson. Si parlava della possibilità che Putin in cambio rilasciasse Navalny. Il giornale non fornisce però ulteriori dettagli.
La tesi di Bild, tutta da confermare, sarebbe in contrasto con la ricostruzione del team di Navalny, che ieri ha accusato apertamente le autorità di Mosca di aver commesso un omicidio pianificato. Sono circa 400, secondo la ONG OFD Info, che si occupa dell'assistenza legale ai detenuti, i cittadini fermati durante manifestazioni di cordoglio svoltesi negli ultimi tre giorni in oltre 30 città russe. Di questi, circa 130 sono già stati rilasciati senza essere incriminati. Anche oggi molti moscoviti si sono messi in fila per lasciare omaggi floreali ai piedi del Muro del Dolore, un monumento dedicato alle vittime della repressione sovietica. La polizia si è limitata a transennare la piazza controllando borse e zaini.
E intanto appunto sui social sono apparse le dichiarazioni anche della moglie con scritto "ti amo", due parole semplici ma che esprimono perfettamente il profondissimo affetto che la legava al marito. Parole che ha affidato Yulia, questo è il nome della moglie di Alexei Navalny, oggi ai social media nel suo primo post dopo la tragica morte del marito. Ricordiamolo, il rivale numero uno di Putin, ma per lei soprattutto il compagno di una vita a cui è stata accanto in tutti i momenti più difficili. Un messaggio accompagnato da un'immagine di serena quotidianità, una foto romantica scattata a un concerto in cui Navalny la bacia sulla fronte. A guardarlo oggi è un bacio d'addio. Dal remoto carcere nell'estremo nord della Russia, in cui era rinchiuso ingiustamente, anche Alexei si rivolgeva spesso alla moglie, ed è proprio a lei che ha dedicato il suo ultimo post su Instagram. È del 14 febbraio, giorno di San Valentino. Tra noi, dice, ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri, ma sento che sei vicina ogni secondo e ti amo sempre di più.
Come on.
sempre la moglie appunto ha parlato al pubblico e fra le varie dichiarazioni hanno colpito sicuramente quelle rilasciate nel corso della conferenza sulla sicurezza di Monaco tenutasi due giorni dopo appunto la notizia della morte dell'oppositore di Putin. E Yulia ha preso la parola e ha detto: voglio che Putin e tutti coloro che lo circondano, i suoi amici, il suo governo, sappiano che si dovranno assumere le responsabilità di ciò che hanno fatto al nostro paese, alla mia famiglia e a mio marito, e questo giorno arriverà molto presto.
Il nostro Darione,
eccolo,
che giustamente individua come sempre il tema del giorno e chiede: me fa morire Dario, ti giuro, spero che venga qua prima possibile. Dice: arrivato in ritardo, buongiornissimo, cosa ne pensa Riccardone di questo cambiamento? Io, Dario, ho espresso profonde perplessità, questo devi saperlo, in quanto grande fan del rosso ho espresso fortissime perplessità, però fortunatamente la moglie è la tua.
No, mi fa ridere il buongiornissimo delle 15 di pomeriggio.
Carissimo.
Come quelli di Buongiornissimo Caffè, ne conosci?
Sì. Come no, certo, quelli dei meme, no? Del mattino.
Esatto, ma ci sono quella fascia di età, no? In cui il meme mattutino con la tazzolina
è
di
un
caffè.
Dovere, è un dovere, assolutamente. Morale. Ma noi stiamo là, insomma, dacci qualche anno, arriviamo anche noi. Le 15:14 è il tempo del primo break musicale con un capolavoro degli U2, City of Blinding Lights. Tra poco con Zytime.
Sci Time.
Di nuovo in diretta su Zai Time, ricordiamo il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti degli istituti superiori italiani. E come sempre arriva puntuale anche il momento di andarci a ascoltare i podcast della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di un progetto della Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, in particolare con la Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Come abbiamo ascoltato in queste settimane, sono state ben 30 le scuole in ben 6 regioni italiane che sono state messe in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM. Oggi, Riccardo, ci spostiamo in una regione che conosci molto bene.
L'Abruzzo.
Bravissimo, ah, proprio lei.
Molto molto bene, l'abbraccio, regione straordinaria.
Assolutamente, una regione che ci ha donato anche alcune scuole che hanno appunto aderito al progetto, fra queste il liceo Torlonia di Avezzano in Abruzzo. Oggi ci andiamo ad ascoltare in particolare un podcast realizzato dagli studenti del liceo che parla di un tema molto caro ai giovani, quello del calcio, in quanto anche nel calcio però, e purtroppo, il mondo degli stadi non è spesso immune a fenomeni di stampo mafioso o di stampo di criminalità organizzata. I ragazzi hanno quindi affrontato questa tematica e ce l'andiamo ad ascoltare.
State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM.
Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del liceo classico Alessandro Torlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della Curva Sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare in retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della curva nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della curva sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della Fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra, oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Boiocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Boiocchi riguardo la vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss Nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolic, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolic, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolic. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso. Si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolik si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolik un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.
La giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite discografiche più interessanti dell'ultima settimana. Io sono Ragnor Ragno e questa è Hot Block Radio.
That's good. Yeah.
Due giorni dopo aver elettrizzato il pubblico della Corotel Arena, Franglish, il rapper franco-congolese, ha regalato ai suoi fan, svelando nella notte tra giovedì e venerdì, il suo quarto album in studio, intitolato Primé. Questo nuovo lavoro, composto da 12 brani, rappresenta un momento cruciale della carriera dell'artista, con il suo flusso che mescola l'afro-R&B, cioè afrobeat e R&B, dalle sonorità urban. Franglish conferma il vasto ambito del suo talento. Primé ha rapidamente conquistato il pubblico, sedotto dalla qualità delle produzioni e dalla penna misurata e precisa del rapper.
T'entends, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça.
Baby, je veux t'entendre, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi.
Y'a besoin de mes caresses. Un appel et j'apparais. J'te présente mes amis.
Plus tard, t'es ma mamie.
trompais.
Fresh.
Baby, don't play.
Don't play.
Nous deux, on sait.
I know.
Rabam, bam, travaille pour toi. Gucci, bag, baby, j'ai de l'argent, je me suis banqué.
Okay.
Tout est plein, baby, loyalty, love, respect.
Yes.
Tout y est, yeah, 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 yeah. Tout y est, yeah, yeah.
Let's go.
J'ai le temps. T'entendre, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle.
Talk to me.
Moi je t'aime, fais pas qu'on se batte pour ça.
Hello.
Baby, je vais
t'entendre.
Baby, je t'entends.
Si tu sens que je m'éloigne,
rapproche-toi et parle-moi, baby. Oh, 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 oh.
Moi je t'aime,
fais
pas qu'on se batte pour ça. Baby, je vais t'entendre, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Moi je t'aime, je veux pas qu'on se batte pour ça.
Nel panorama musicale attuale emergono figure capaci di trasformare il tessuto sonoro con la loro arte. Tra queste c'è J-Dot Breezy, che si distingue per aver energizzato, tra virgolette, il pubblico di tutto il mondo con il suo sound unico. Una fusione innovativa di hip hop, R&B, pop e EDM. Il 2017 segna un punto di svolta nella sua carriera con il lancio del suo album di debutto, che cattura l'interesse delle grandi etichette discografiche e vede diversi brani ottenere significativi passaggi radiofonici. La successiva pubblicazione di singoli ha consolidato la sua posizione nell'industria con presenze stabili su piattaforme di streaming di primo piano come Spotify, Apple Music e Tidal. Le collaborazioni sono state però un punto forte nella sua carriera, con lavori condivisi con artisti del calibro di Lilliotti e Selena Gomez, quest'ultima nel singolo Good For You, la sua più recente collaborazione con il producer EDM Marshmello nel singolo Falling, testimoniano la sua versatilità e la capacità di incrociare generi musicali differenti. Ha appena pubblicato il suo nuovo album, Still Playing the Shadows. Love these hoes, but I love my op die getting lows for the team. Big gold button on the all black Glock with his nose to his knees. We finna pull a one stop shop, kill a op for a couple G. I hope you ready. How about aim it steady? You say you want every week, gon' be the ones that bless. Young nigga reckless, J-Way worse than his daddy. Young out here, he running around, think he a savage. Woke up early morning, sweating, clutching my switch. Dreams about some niggas tryna get up with me. I can't go like that, somebody leaving with me. I'd rather go do life than let a nigga get me. Chopper on the floor, same side of bed that I sleep. I'm not, I barely sleep, cause I got PTSD. Voices in my head, I hear them talking to me. Telling me do evil, tryna promise me things. Salbi, una vecchia conoscenza qui in Hot Block Radio, un rapper italo-tunisino classe 1998, nato a Genova tra i vicoli del centro storico, costretto fin da bambino ad una vita di spostamenti tra una famiglia affidataria e il trasferimento a Recco, coltiva la sua passione per il rap. Il momento di svolta però della sua vita arriva a 17 anni nel 2015. Da una vita di espedienti per i vicoli di Genova si ritrova in Tunisia, a stretto contatto con una cultura allo stesso tempo familiare e sconosciuta. In quel momento nasce artisticamente Helmi Salbi, Verdi. Infatti, mentre in Tunisia crea il suo primo collettivo Cultura Blesh, tornato dall'esilio tunisino, poi in Italia ritrova una Liguria in ebollizione. Una nuova generazione di rapper stava ripercorrendo le orme dei fratelli maggiori artistici Tedua e Izzy, e nel 2020 Salbi inizia il suo percorso individuale sviluppando una stretta collaborazione con il producer Willy. Pubblica su YouTube il suo primo brano Chain nel 2021, ottenendo fin da subito riscontri importanti nella sua Genova, e dopo altri due singoli da indipendente firma per Golp Management, con cui pubblica i brani No Love e Poto. È uscito proprio questa settimana con un nuovo singolo chiamato Talento della Zona insieme a Uzi Yunkana.
E non abbiamo ancora lavoro sopra i libri di storia, storie pieni di bolgia come Diego Maradona. Faccio una festa in zona quando il fiero ritorna, quando c'era la coda.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite discografiche più interessanti dell'ultima settimana. Io sono Racno Ragno e questa è Hot Block Radio.
Sono romano, guarda il giastile, come tocchi al derby, come Regina Charlie, sono sempre con gli stessi. Se chiami e non rispondo, tu sai già dove trovarmi. Sono giù con Zlatan, con El Milan, salto con Diego Maradona. Non lo faccio per la gloria, lo faccio per mia mamma, mia sorella e per la zona. Prendo un disco d'oro nel mercato in cui dormivo. Giuro farò la storia, non so cosa un condominio.
E abbiamo ancora lavoro sopra i libri di storia, stadi pieni di bolgia come Diego Maradona.
Faccio una festa in zona quando il fiero ritorna,
da quando c'era la coda. Quattro tiri di scorta, stadi pieni di bolgia come Diego Maradona.
In strada senza diploma, talento della zona.
E non abbiamo ancora lavoro sopra i libri di storia, stadi pieni di bolgia come Diego Maradona.
Faccio una festa in zona quando il fiero ritorna,
da quando c'era la coda. Quattro tiri di scorta, stadi pieni di bolgia come Diego Maradona.
In strada senza diploma, talento della zona come Diego Maradona.
Siamo di maratone, i ragazzi della zona, spesso non c'è soluzione.
Un caffè su Tannabile, Genova come casa mia.
Problema senza alibi, romani insieme a arabi.
Da Mircea chi è Seba, l'amicizia coscia un peso.
Tra Papetani e Beppo, legame forte e vero.
Radio Unite vanno in mezzo,
speranze, sogni e peso.
Eravamo già ricchi dentro,
per strada già da un pezzo.
Questa è Zaytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Ehi, da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono. Certe coscienze non si lavano. Cos'è un mondo magico? Lo sa Dio se vorrei una pausa. Lascio l'auto sulla strada e me ne vado come Michael Douglas. Che la gente che c'ho dietro ha messo ancora peggio. Mi volto, li guardo in faccia, lo nego, proteggo. Sono il difensore della squadra. La vita paga, mi ci sono comprato un radar. Se mi rifiuto, scopro che ho un altro odore. Lo stesso menù, ma un sapore peggiore. Gli stessi tabù che fanno dell'Italia un mondo a sé. Mi fanno preferire i falafel ai bignet. Lo so, c'ho la testa nei mondi, nei conti. Di scadenze di lavoro che scavalcano i ponti. C'ho la vacanza in una stanza, mi basta. Onde e profumi di campagna in una cassa. Questo è il destino che infresco, cresco. Ma non accetto le sorprese da tergo ed ho un concetto. Mai perdere le staffe, come un ragazzo innamorato con la testa sulle spalle.
Con i miei squarci, momenti in cui forse non dovrei starci. Mi godo gli stracci di prospettive senza entrarci. Puoi farci l'abitudine oppure lasciarci. Puntando altri lidi, altri percorsi su cui buttarti. Non farti illusioni sul da farsi. È ridicolo scontrarsi. Sto mondo in cui è impossibile orientarsi. Può darsi sia già ora di rassegnarsi. Finora c'è ancora chi ha speranze su cui aggrapparsi. Giorno per giorno vita sempre più aggressiva. Ti chiama rapporto stroncando ogni tua alternativa. Di colpo mi accorgo di tutti gli anni passati, dei pochi risultati concreti e di tutti i giorni buttati. La mia apatia regredisce in malattia, mina la mia autonomia, mescolando la follia e la nostalgia. È un blues che dà visioni come John Nash. Un mix di intuizioni, realtà concrete e strani flashback. Senza certezze, movenze grezze. Rifiuto d'acchito di perdermi ste trame spesse. Senza risposte per gli enigmi possibili. Rimango qui a lottare a tu per tu con i miei limiti.
Refuse the
lose my mind. I'm too deep. Refuse to lose my mind. I'm too deep when I write. Refuse to lose my mind. I'm too deep. Refuse to lose my mind. I'm too deep.
Hey Buck, sai cosa ti dico? Sto mondo sta colando a picco. L'amore ha perso la battaglia ed è fuggito. Lo vedi da te, l'astio che c'è, dall'ansia allo stress. Non può salvarci neanche Superman.
Perché?
È un giorno di follia ordinaria. Per strada chi spara, chi sclera, chi infama e chi para. È una realtà troppo avara. E chiunque se la vive impara che la bontà è la merce più rara. Ed ogni cane sai che mira lo stesso. Vuole fama e successo, cerca chiavi d'accesso. Adesso che mi ritrovo presso, non riesco più a trovare un nesso. E sopra un beat mi confesso. Devo cercare di restare un po' più lucido, bro. Non affogare in questo mare troppo trucido, no. Al costo di sembrare stupido, proverò da subito ad indagare su quello che dubito. Nana, siamo rimasti quattro gatti tra mille rati a far saltare i vostri patti. Giriamo ancora tra gli anfratti, persi tra gli sbatti, prigionieri di sti giorni matti.
Bassi Maestro, il rap italiano, con la sua Giorni Matti insieme ad Ape Zampa. Riccardo Codomaccio con voi, signor Flo in cabina di regia, è tornata anche Francesca Barbato alla mia destra. Francesca.
Riccardo, eccoci qui come sempre nell'ultimo talk di Zaytime. Andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le tendenze su X, anche detto Twitter.
Solo calmarti, hai le lacrime che sanno di dolce. Dove scappi così in mezzo alla notte? Devi solo giurarmi che non lo rifarai mai più. Se no, io sto male.
Andiamo a vedere appunto quello che è in tendenza su Twitter. Partiamo dal primo hashtag, Fazio. Gali infatti è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il programma su 9, dopo essere finito nel polverone mediatico per aver scandito dal palco di Sanremo, in riferimento alla drammatica situazione di Gaza, lo stop al genocidio, frase che ha scaldato gli animi dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio e dell'ambasciatore di Israele in Italia. Stop a tutte le guerre, stop a tutte le ingiustizie, stop ai respingimenti, stop ad aiutiamoli a casa loro, stop, stop, stop. Così Fabio Fazio nell'accogliere il cantante. Incredibile che dire stop al massacro diventi una frase divisiva, ha sottolineato il giornalista savonese. Sì, è strano, ha proseguito Gali, ritrovarsi in un mondo così. Uno fa una cosa per tutta la vita e a un certo punto sentiamo che non si può più fare. Polemica poi per un premio ricevuto dall'artista da un'associazione che si ritiene sia legata ad Hamas.
Appunto, quello che per noi sono i cantautori, no? Cioè si è diventato una fonte autorevole. Che cos'è accaduto?
Ci stavo pensando prima, perché da Sanremo è veramente, sono successe tante cose. Mi ritrovo in un momento in cui, diciamo che fa parte di un processo che è iniziato un anno fa e ho anche di più. Io ad un certo punto, dopo il mio successo del 2016, ho fatto tour, ho fatto uscire tanta musica, rotto tanti record, fatto delle bellissime cose. Ad un certo punto ero annebbiato da tutto il successo e ad un certo punto inizi a rotolare e vai avanti di inerzia e non hai più tempo per ragionare, per fare una vita normale, perché alla fine siamo persone normali. Io arrivo da un quartiere, sono una persona comunque con dei problemi.
Un quartiere difficile, certo, certo.
Sì, un quartiere di
il prato è verde, più verde.
E quelle che abbiamo ascoltato erano appunto le parole di Gali. Fazio ha inoltre rimarcato come Gali improvvisamente ora abbia allargato il suo pubblico, sostenendo che ciò sia avvenuto in quanto il rapper sia un artista autentico. L'arte, ha commentato il cantante, esiste per questo, è una valvola di sfogo, una stanza creativa di chi capisce che può trarre beneficio dalle proprie storture.
Come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde.
Torna in tendenza, Riccardo, non lo vedevamo da un po', quando invece qualche anno fa era spesso in tendenza l'hashtag De Luca. In quanto da Fratelli d'Italia arrivano ancora critiche all'indirizzo anche della segretaria del PD Elly Schlein per non aver espresso solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli insulti appunto del governatore democratico della Campania Vincenzo De Luca. In un video su Instagram il responsabile d'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ricorre all'arma dell'ironia per condannare il silenzio della leader democratica sul famigerato STR, non riportiamo ovviamente l'insulto rivolto da De Luca alla Presidente del Consiglio. Finalmente parole nette di Elly Schlein sugli insulti di De Luca a Giorgia Meloni, si legge nella didascalia che accompagna il video postato da Donzelli, ovviamente parole ironiche. Nella clip si vede Schlein dribblare le domande dei giornalisti sulle frasi del governatore della Campania, preferendo rispondere sull'autonomia differenziata. E a quel punto Donzelli ha commentato il video riferendosi alla Schlein dicendo: ce la puoi fare, prova a condannare De Luca che insulta la Meloni, un uomo che volgarmente offende una donna. Aggiunge poi Donzelli: niente da fare, non le riesce proprio a condannare qualcuno del Partito Democratico che insulta una donna se questa donna è Giorgia Meloni.
Per tacciare un confine con mine immaginarie bombardate un ospedale per un pezzo di terra o per un pezzo di pane. Non c'è mai pace, ma il prato è verde.
E in tendenza c'è anche Esselunga, proseguono le ricerche dell'ultimo operaio disperso nel crollo avvenuto nel cantiere di Firenze, qualcuno di notte ha appeso uno striscione sulla recinzione con scritto "fateci un parco, ci abbiamo sempre voluto un parco", che ricorda le battaglie dei residenti contro la costruzione di un nuovo supermercato nella grande area in cui sorgeva l'ex panificio militare. Da 48 ore i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo USAR, Urban Search and Rescue, scavano senza sosta tra le macerie del cantiere cercando l'ultimo operaio disperso, Buezkri Rahimi di 56 anni. Il crollo ha già provocato 4 morti e 3 feriti. Intanto con un mazzo di fiori in mano è arrivata sul luogo della tragedia la ministra del lavoro Marina Calderone, accompagnata dal sindaco Nardella, il presidente della regione Gianni e la prefetta. In questo momento, ha detto Calderone, è ancora presto per poter definire quella che è la dinamica dell'incidente, per definire le responsabilità, non spetta noi, ci sono gli inquirenti e le autorità che stanno lavorando, il Ministero del Lavoro attraverso l'Ispettorato Nazionale e il Nucleo dei Carabinieri per il Lavoro, che sta fornendo tutto il supporto e ovviamente tutta l'attività di consulenza necessaria. Dobbiamo stringerci alle famiglie dei morti e dei feriti, perché credo che questa sia la cosa principale.
Passiamo al calcio, tanti come sempre, come ogni lunedì mattina, gli hashtag dedicati alla Serie A, fra questi troviamo anche Frosinone Roma, dopo il KO dell'Olimpico contro l'Inter, infatti torna al successo la Roma che batte in trasferta il Frosinone, grazie alle reti nel primo tempo di Hussein, ho detto
sì,
bene,
esatto,
grazie,
sì.
Azmoun e Paredes, che appunto nella ripresa hanno portato poi al risultato finale di 0-3, un successo che porta 12 punti conquistati da De Rossi sui 15 disponibili da quando è subentrato Mourinho e che mantiene i giallorossi agganciati al treno Champions League. Terza sconfitta consecutiva invece per la squadra ciociara, che adesso è a sole 3 lunghezze dalla zona retrocessione.
Tu mi intrappola, abbracciandomi, puro riavola, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le no, è passato.
Hausen, va, c'è spazio, Hausen anche col dribbling, Hausen! Cosa ha fatto Dean Hausen? Dribbling e gol a sbloccare la partita e poi esulta la Cristiano Ronaldo dopo il gol di testa. il Cagliari. Trova una meraviglia, 1-0.
Quando piove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una
La Roma non è l'unico hashtag in tendenza per quanto riguarda quelli legati alla Serie A, e infatti c'è il nome di un altro allenatore che viene chiesto, appunto, l'esonero. Allora, in questi mesi, Riccardo, abbiamo visto tantissimi hashtag come Garcia out, poi siamo passati a Mazzarri out, abbiamo avuto anche un po' Sarri out, in alcuni casi Mourinho out, e ne manca uno che è Pioli out.
Pioli out, che ogni tanto torna ciclicamente, effettivamente dopo la scoppola di ieri dovremmo vederlo in tendenza, ma non c'è, mi confermi?
C'è in tendenza oggi Pioli out.
Ah, c'è, quindi?
Sì, è uno degli hashtag presenti. Anche Allegri out è un altro che abbiamo visto tantissime volte in queste ultime, soprattutto settimane.
Beh, non sta andando bene effettivamente Allegri, insomma, ha perso molti punti, se prima era nella scia dell'Inter, adesso insomma risulta veramente complesso riprendere la squadra di Inzaghi.
Assolutamente. L'Inter sta facendo un po' il campionato che ha fatto il Napoli l'anno scorso, sia in netto vantaggio sul secondo posto. Se la Juve, come hai detto giustamente tu, fino a qualche settimana fa riusciva a reggere il passo, adesso è entrata in un sorto di buco nero. Anzi, magari chiederemo al nostro Flo, da bravo juventino, anche cosa ne pensa di questa fase così nera che ha, appunto, nella quale è entrata la Juve. Nel frattempo ricordiamo Pioli out, l'allenatore rossonero infatti sotto accusa dopo la sconfitta del Milan sul campo del Monza per 4-2. Troppi errori, forse anche troppi cambi, perché è inevitabile che tra le riflessioni che il Milan dovrà fare dopo il brutto KO sul campo del Monza ci sia anche quella relativa alla formazione schierata da Pioli, che ha cambiato 6 giocatori di movimento su 10 rispetto a quelli che avevano vinto 3-0 3 giorni fa con il Rennes solo, appunto, pochi giorni fa. Un attacco rivoluzionato con gli ingressi di Giroud e Pulisic nella ripresa, che poi hanno portato ai gol del provvisorio 2-2. Sono i classici ragionamenti del dopopartita, dice Pioli, un po' stizzito nella conferenza stampa a fine gara. Abbiamo giocato con lo stesso centrocampo che ha battuto il Napoli, fatto sta però ieri appunto il Milan ha perso.
Verso le tue conquiste.
Che dire, ragazzi e ragazze, sulla Juventus in questo periodo? Allora, ci sono un po' di lanci da spezzare, altre no. Allora, prima di tutto, da inizio campionato Allegri sta portando avanti come obiettivo della stagione quello di rimanere tra le prime quattro, e teoricamente, anche nonostante le ultime partite disastrose, perché dopo la sconfitta con l'Inter diciamo che l'inerzia della squadra si è completamente bloccata, secondo me è stata proprio la sconfitta con l'Inter a determinare, no?
Un KO
stagionale, mm-hmm. Sì, di una squadra che comunque stava facendo molto più di quello che ci si aspettava. Allegri ha rimarcato più volte: non puntiamo allo scudetto, non puntiamo allo scudetto. Paradossalmente potrebbe aver ragione proprio in questo momento, dove anche il Milan a questo punto raggiunge la Juventus. Sulla carta la Juventus resta tra le due società più costose a livello di ingaggi, il gioco resta il gioco brutto di Allegri, e il famoso cortomuso di Allegri non funziona più, anzi si ritorce un po' contro in pareggi e sconfitte proprio decise da occasioni in partite mai chiuse. Personalmente penso che la Juve non è in questa stagione una squadra da scudetto, non ha la testa, ha tantissimi giovani che dimostrano grandi cose, ma poi in partite importantissime come quella con l'Inter, no? Che poteva essere paragonata a una partita di Champions League, insomma forse la più importante in campionato quest'anno, non hanno ancora quella maturità giusta per affrontarle, e quindi ti dirò, per me Allegri out non c'è. Allegri resta con gli obiettivi che sarà prefissato a inizio anno.
Abbiamo sentito anche il parere del nostro regista Flo sull'hashtag Allegri out, tu Allegri in, quindi per ora, per il momento
Allegri sì, per ora sì, dai, alla
ma nonostante
fine.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo, però comunque è vero, concordo su quello che hai detto, però la Juve ha un vantaggio rispetto alle altre squadre, l'assenza della competizione europea, che sicuramente toglie molto energia e talvolta anche punti. Basti pensare per esempio alla Lazio, che effettivamente ha fatto una grande partita contro il Bayern, ma poi ha perso appunto ieri in casa contro il Bologna.
Certo, sicuramente l'assenza delle coppe a livello di energie è un grandissimo vantaggio, però non ci dimentichiamo che la Juve è ancora seconda in campionato. Nell'obiettivo stagionale ha un vantaggio di 10 punti sulla quarta in classifica, quindi non possiamo. Se analizziamo le ultime tre partite, ok, un disastro, anche le ultime quattro, perché sono due sconfitte e due pareggi, due punti in quattro partite, però in realtà a livello stagionale sta facendo, personalmente ribadisco, più di quello che mi sarei aspettato.
E anche oggi siamo arrivati quindi ai saluti finali di Zaytime. Io con l'occasione ringrazio Emanuele Floris, Flo, in cabina di regia e anche in conduzione per quest'ultimo talk.
Ringrazio te Francesca Barbato e Riccardo Cotomaccio.
Ciao Flo, grazie Francesca, l'appuntamento è domani sempre con Zaytime. Saremo io e Tommasone Di Pierro, quindi ci divertiremo veramente tanto, devo dire, con il male assoluto.
Ma quale male?
Tommasone Di Pierro, il male assoluto, quindi mi raccomando, sintonizzatevi domani. Ciao a tutti, ciao.
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 A folks line up all down the street.